Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io ricordo a chi ci ascolta che siete in ascolto in diretta di SBS Italian oppure in podcast. Francesca Valdinoci e Andrea Pagani questa mattina di venerdì con voi, e ritroviamo il nostro appuntamento dopo tante settimane con Voglio andare a vivere in Australia, ovvero tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiedere.
E se volete farlo, fatelo scrivendoci a italian@sbs.com.au o anche sui nostri canali social, facebook.com/sbsitalian. A rispondere sarà, come sempre, l'agente di immigrazione Manuela Canini, che abbiamo il piacere di avere in diretta con noi. Manuela, buongiorno.
Buongiorno a tutti, rieccoci qua.
E rieccoci, ci sei mancata, non so noi, forse no, perché giustamente eri in vacanza. Allora, abbiamo parecchia carne al fuoco perché non parliamo da un po'. Partiamo dal New South Wales. Lo stato di Sydney ha pubblicato i requisiti per quest'anno per quanto riguarda le nomination per i visti appunti statale 190 e regionale 491. Quindi anche le liste delle occupazioni e altre modalità. Gli inviti cominceranno tra poco, c'è un po' di tempo che utilizziamo spiegando chi può accedere a questo programma, Emanuela.
Sì, anche finalmente anche il New South Wales ha aperto il suo programma, che vediamo essere allineato con le priorità del governo statale per affrontare carenze lavorative croniche o aiutare i settori che stanno subendo significativi cambiamenti strutturali. I settori prioritari del New South Wales vediamo che sono l'edilizia, in particolare infrastrutture e la costruzione di alloggi, le energie rinnovabili, quelle, anche quella che chiamano la care economy, cioè i servizi di assistenza agli anziani, disabili e l'assistenza alla prima infanzia, poi i settori digitale, cyber security, l'istruzione, l'agricoltura, l'agroalimentare e la produzione manifatturiera. Il New South Wales ha anche pubblicato le liste delle occupazioni per quest'anno fiscale, che sono due, una per il visto statale e una per il visto regionale. Attenzione che le liste non contengono le occupazioni singole, ma sono raggruppate secondo il cosiddetto manuale ANSCO, che è il manuale di tutte le occupazioni che viene usato dall'immigrazione. Quindi, mentre teoricamente tutte le occupazioni contenute in questi gruppi sarebbero idonee per richiedere la nomination del New South Wales, non necessariamente queste occupazioni rientrano nelle liste generali per questi visti dettate dal governo federale. Praticamente il New South Wales ci dà un lavoro da fare, cioè prima dobbiamo controllare la lista del New South Wales per trovare il gruppo dell'occupazione desiderata e poi dobbiamo verificare se effettivamente l'occupazione che noi troviamo nel gruppo sia anche sulla lista federale, altrimenti non la possiamo utilizzare. È possibile che alcune persone si confondano su questo e magari pensino di poter richiedere una nomination che non vedrà mai luce. Effettivamente sarebbe stato meglio fare una lista di occupazioni precisa in modo da evitare confusione. Probabilmente su questo sono stati un po' pigri. E per quanto riguarda il visto statale 190, bisogna dimostrare di aver vissuto nel New South Wales oppure fuori Australia per almeno 6 mesi. Per questo visto il New South Wales sceglie i propri candidati dalla graduatoria Skill Select, che è la lista d'attesa federale che conosciamo, su cui bisogna iscriversi in ogni caso prima della nomination. Quando si viene invitati a richiedere la nomination si può fare la domanda online entro 14 giorni pagando una tassa di $315 e la risposta del New South Wales arriverà in circa 6 settimane. Per quanto riguarda invece il visto regionale 491, ci sono 3 percorsi diversi. Il percorso numero 1 prevede la partecipazione di candidati che lavorano nella zona regionale del New South Wales da almeno 6 mesi, nell'occupazione nominata, con lo stesso datore di lavoro e che sono pagati almeno la stessa cifra che corrisponde al salario minimo delle sponsorizzazioni, che al momento è $73.150. Questa cifra può essere eventualmente ridotta del 10%, ma solo per alcune occupazioni. Per questo percorso numero 1 non bisogna aspettare l'invito del New South Wales, ma si può fare richiesta diretta. Per quanto riguarda invece il percorso numero 2, si viene invitati e si deve dimostrare di aver abitato nello Stato o fuori Australia per almeno 3 mesi. Il New South Wales ci fa sapere però che per il percorso 2 ci saranno veramente pochi inviti e quindi ci dice pure di non sperarci troppo. E infine, al percorso numero 3, e questa è una novità per il New South Wales, possono partecipare gli studenti che hanno completato degli studi nelle università regionali dello Stato, almeno a livello di laurea in su, e per i quali possono acquisire i 5 punti su Skill Select. Questi studenti devono aver studiato per almeno 2 anni nel campo dell'occupazione nominata e devono aver vissuto per almeno 3 mesi nello Stato oppure fuori Australia. Quindi, se c'è qualcuno che pensa di avere questi requisiti, lo invito ad andare sul sito del New South Wales, dove può controllare i requisiti nel dettaglio, perché ovviamente oggi abbiamo parlato abbastanza in generale perché la storia è abbastanza lunga, e quindi può prepararsi a questa nuova opportunità, dato che il programma aprirà fra pochi giorni.
Lo dica ora o taccia per sempre.
Infatti.
Dove appunto potrete riascoltare tutta l'analisi, tutta questa sarabanda di numeri e date che ci stai dando, Emanuela. Passiamo adesso però ai casi di violenza domestica durante richieste di permanent residency. Nello spiacevole evento in cui il richiedente fosse vittima di violenza domestica e che per questo avesse interrotto la relazione, fino a martedì scorso avrebbe anche perso la possibilità di ottenere il visto. Oltre al danno, quindi, verrebbe da dire anche la beffa. Fortunatamente ci sono dei cambiamenti al riguardo. Vediamo chi rientra nelle nuove disposizioni e quali visti si aggiungono al partner visa che già era tutelato in caso di eventi di questo tipo.
Sì, come hai accennato, il partner visa già da tempo copre i casi di violenza domestica. Ovviamente è stato il primo visto a riconoscere questi casi, in quanto è un visto che si basa proprio sulla relazione di coppia. Questo per evitare che, quando la relazione viene interrotta a causa di violenza domestica, e questo visto che altrimenti non avrebbe più nessuna ragione di esistere in quanto non c'è più un ricongiungimento con un partner, non venga rifiutato soltanto per quello. Per cui fortunatamente fu introdotta la possibilità per chi aveva richiesto un partner visa e ancora non era stato approvato, che sulla base di violenza domestica, se la relazione non esisteva più, comunque il richiedente del visto poteva ancora ottenerlo. Solo che il problema continuava poi a sussistere in tutte le altre coppie che invece avevano fatto richiesta di visti diversi dal partner visa e quindi che venivano richiesti sulla base ad esempio di sponsorizzazioni di lavoro o grazie al proprio punteggio appunto per i visti appunti. In questi casi se la relazione si interrompeva per violenza domestica, la persona a carico sul visto perdeva la possibilità di rimanere in Australia in quanto non poteva più dimostrare di essere parte della famiglia sulla richiesta del visto. Fortunatamente dal 15 ottobre anche gli altri visti permanenti presentano delle disposizioni di protezione del partner a carico molto simili a quelle del partner visa. I visti interessati nello specifico sono i visti di sponsorizzazione permanente 186 e i vecchi visti regionali 187 e 887, se ancora ce ne sono in coda, perché non ci sono più questi visti ormai, e poi il visto 189 e 190 che sono i visti appunti permanenti. Infine anche il visto 858 che è il Global Talent, quindi praticamente tutti i visti permanenti di sponsorizzazione tramite un lavoro o tramite un punteggio e il Global Talent.
Quindi
quelle significano che a un richiedente secondario può essere concesso il visto anche se la sua relazione con il richiedente principale è cessata, se ha subito violenza familiare commessa dal richiedente principale, se si trovava in Australia al momento in cui è stata presentata la richiesta o è entrata in Australia da quando è stata richiesta, e se al richiedente principale viene approvato, sia che venga approvato il visto o se viene rifiutato il visto per motivi appunto relativi alla violenza domestica. Inoltre questa nuova legge consente anche a chi ha subito violenza, ma a cui è stato rifiutato il visto come conseguenza appunto del richiedente principale, eventualmente di andare in appello senza pagare la tassa che, insomma, sappiamo che ormai è abbastanza onerosa, sono più di $3,000. Se invece la domanda del richiedente secondario è stata rifiutata per altri motivi, può andare in appello ma deve comunque pagare la tassa. Poi un'altra facilitazione riguarda il non dover pagare quella tassa in più quando, come persona a carico sul visto, non si ha un inglese funzionale, tassa che ricordo al momento è di circa $5,000, quindi c'è un altro grande risparmio. Chiaramente, nonostante tutte queste facilitazioni, si presume comunque che il richiedente secondario che ha subito la violenza ancora debba soddisfare i requisiti base della richiesta del visto, ad esempio il requisito sulla salute o comunque dimostrare che la relazione in partenza esisteva. E come ho detto prima, la legge copre tutte le richieste fatte dal 15 ottobre, ma anche quelle che sono state fatte prima di questa data, ma non sono state ancora decise dal Dipartimento, quindi è retroattiva. Mi sembra tutto sommato un'ottima legge, speriamo che funzioni, anche se speriamo pure che non debba essere usata molto.
E noi ricordiamo a chi ci ascolta questa mattina che siamo in collegamento con Sydney per parlare di immigrazione in Australia con Emanuela Canini. Stavi parlando appunto del requisito della salute. Fino a poco tempo fa era obbligatorio anche per i bambini nati in Australia, inclusi nelle richieste di visto. D'ora in poi però non dovranno più soddisfare una parte del requisito della salute. Vediamo quale.
E sappiamo che per farsi approvare un visto bisogna anche soddisfare questo requisito sulla salute. Possiamo dividerlo in due parti principali. Il primo riguarda l'assenza di tubercolosi e di altre malattie infettive reputate pericolose per la comunità australiana, e l'altro riguarda l'assenza di condizioni mediche che portino ad usufruire del sistema sanitario e dei sussidi sociali con dei costi che superino una certa soglia, cifra che viene stabilita di volta in volta e che al momento è di $86,000. Ed è proprio questa seconda parte che non si applicherà più ai bambini che sono nati in Australia e che sono normalmente residenti nel territorio e richiedono un visto sia da soli sia come parte di un nucleo familiare. Che vuol dire che devono essere anche normalmente residenti in Australia? Non c'è una definizione legislativa, ma il Dipartimento di Immigrazione considera se il bambino abbia vissuto in Australia per più del 50% della sua vita. Questa nuova legge va in riconoscimento al fatto che una persona nata in Australia che ci vive già da qualche anno ha sicuramente una connessione notevole con l'Australia e probabilmente molto di più rispetto al paese d'origine dei genitori. Del resto ci ricordiamo anche che esiste già la possibilità per i bambini nati in Australia che ci vivono da 10 anni di poter accedere alla cittadinanza australiana senza passare per il visto di residenza permanente. Potremmo chiamarlo uno ius scholae, termine molto discusso al momento nel Parlamento italiano, no? Quindi, per tornare al discorso del requisito medico, questi bambini praticamente non avranno più problemi ad ottenere un visto in caso di malattie gravi, a meno che non sia appunto tubercolosi o altre malattie infettive pericolose. I bambini invece che sono inclusi nei visti ma non sono nati in Australia, o che sono anche nati in Australia ma non ci hanno passato la maggior parte del tempo, dovranno comunque rispondere invece ancora al requisito medico nella sua totalità.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.